Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Zamora Marcel. Come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.info. Oggi, sabato 27 gennaio 2018, sono le 16 e un minuto prima, siete all'ascolto della rabbia del sabato sera qui su Radiazione.info con un ospite speciale che mi darà una mano questo pomeriggio. Ciao Ale.
Assolutamente no, non troppo speciale. No. Faccio solo il rimpiazzo di Michelino.
Vabbè, ma guarda. Grande responsabilità, considerando che è il nostro presidente.
Quindi, sì, è vero.
Tu sei il facente funzioni del presidente quest'oggi. Possiamo identificarti così.
Addirittura, va bene, ci sto.
Per vuoi lanciare la nostra controsigla? Che non sai qual è.
Che è Barricate degli 0000.
Bravissima.
Io penso che la rabbia del sabato sera ha giocato bene, Certo, si è difesa un po' troppo verso la fine, ha subito un gol che non c'era secondo me, però un campionato promettente anche se è sceso in Serie C. E niente,
sì, come comunismo,
e appunto, e quindi andiamo a sostenerla in curva.
Bene, allora di cosa parliamo quest'oggi?
Eccoci quindi alle 16.05, dicevamo oggi 27 gennaio. Insomma, più di qualcuno giustamente via social network ricorda con foto e anche con qualche testimonianza scritta il fatto che proprio oggi l'Armata Rossa varca i cancelli di Auschwitz. Liberando appunto i prigionieri, cosa che invece Benigni a suo tempo con La vita è bella evidentemente per vincere l'Oscar
avevo già piazzato delle scommesse su a che minuto di trasmissione
al quinto
avresti detto questa cosa, però è giusto ricordarla, sì. Perché questo qua, pur di vincere un Oscar, insomma, ha dato una riscrittura un po' sua.
Ha fatto passare un carro armato statunitense anziché sovietico, quindi insomma ricordiamo anche questa forma di revisionismo, insomma, a suo modo. Comunque,
e non possiamo parlare di Armata Rossa, di comunismo, senza parlare di Tutti in Piedi, ovviamente, giusto?
Anche sì, perché dopo infatti ci metteremo in collegamento proprio con Piazzetta Canova a Mestre, dove infatti sarà in corso, insomma, tra qualche ora un'iniziativa proprio sul centenario della Rivoluzione d'Ottobre, quindi dopo ci faremo un po' spiegare in cosa consiste questa iniziativa, ma sarà anche una giornata, questa di oggi 27 gennaio, in cui ci collegheremo anche con Vicenza, perché di fronte alla caserma del COESPU, cioè di fatto una scuola militare di guerra, oppressione e tortura, ci sarà un presidio con volantinaggio, quindi insomma ci metteremo anche in contatto con i compagni che sono lì, ci faremo un po' spiegare in cosa consiste questa organizzazione, questa struttura e perché insomma stanno volantinando, sì, stanno comunicando con la cittadinanza.
Che questo poi fa da continuità, diciamo, al ciclo di collegamenti che abbiamo fatto a partire già da due settimane fa con il collegamento dal presidio alla caserma Santa Barbara a Milano, per poi passare a quello all'aerobase di Ghedi la settimana scorsa, e appunto adesso a Vicenza, sempre per seguire appunto questo movimento contro la guerra in generale, più nello specifico contro le basi militari sul suolo italiano, che si sta sviluppando in varie parti d'Italia.
Esatto, tra l'altro molto interessante, perché se prima questo tipo di contenuti veniva portato avanti soprattutto in Sardegna e Sicilia, notiamo con piacere che sono diverse invece le occasioni un po' da nord e sud in cui questo tipo di iniziative si sta facendo sentire.
E poi, per finire con un momento ludico, cosa facciamo?
Andiamo al compleanno quindi della Marzolo occupata, quindi ci spostiamo virtualmente in via Marzolo al Civico 4, dove infatti ci sarà il quarto compleanno della mensa, che appunto ormai è occupata da 4 anni, dopo altrettanti invece di abbandono in curia a cui era stata destinata, e quindi insomma una serata che comincerà alle 18 con l'aperitivo e poi con i tornei di calcetto con biliardino, per così dire. Non so se biliardino è in dialetto o in italiano, ma credo che ci si capisca. Okay, ugualmente
il calcetto, quello che devi stare fermo, insomma,
esatto,
muovere,
esatto,
non quello che devi correre,
non quello che devi correre, perché a volte chi pensa a quello si preoccupa, no, subito e si tira indietro dalle squadre in formazione.
Ma senti, ma tu che sei donna con le mani in pasta nel mondo dei bambini, che te ne gestisci,
sì,
50 qua,
sì,
a Rico Spazio. Ma al quarto anno, al quarto compleanno, cosa si regala di solito? Qual è il regalo tipico per un quattrenne?
Caspita, dipende dai suoi gusti.
Non so, beh, 4 anni, che gusti voglio avere? So.
Beh, io sono sempre andata sul sicuro con i Lego.
Con i Lego, quindi se volete fare un regalo alla mensa Marzolo questa sera, portate delle scatole di Lego, tanto tutti ne abbiamo scatoloni delle scarpe pieni a casa di quando eravamo ragazzini, potete regalarli alla mensa.
Ecco.
E loro saranno molto contenti di ricevere.
Di avere qualche altro strafante in giro, come si dice qua in Veneto.
Vabbè, questo è un po' il palinsesto per ora che c'è in questa puntata. Poi vedremo tramite i social network, in particolare Twitter, se si muove qualcos'altro. Comunque in generale, se si muove qualcos'altro, proveremo anche a fare qualche altro collegamento. Colgo l'occasione per ricordarvi che anche voi potete usare Twitter per comunicare con noi, @radiazioneinfo senza il punto, per scriverci. C'è anche la chat sul sito di Radiazione, quindi potete scriverci anche da lì, oppure abbiamo un numero di telefono che è quello lì,
che è il 380-4716-299.
Quindi, che è spento immagino, ma adesso accendiamo. Ah no, è acceso, quindi se ci scrivete vediamo anche subito in tempo reale. Pensa che potenza di mezzi.
Che potenza tecnologica.
Ti vedo scettica su questo, leggiamo in tempo reale. Non devi essere scettica. Vabbè, tra quanto ci colleghiamo con Piazzetta Canova?
5 minuti, mi dicono dalla regia.
5 minuti, e allora direi che possiamo mettere una canzone e poi andiamo in collegamento. Buon ascolto. E torniamo in diretta alle 16 e 16 minuti primi con il primo collegamento di questa puntata della Rabbia del sabato sera. E come dicevamo, collegamento con il Tutti in Piedi a Mestre, con i compagni che avevamo già sentito anche recentemente per la manifestazione che c'era stata appunto in risposta all'attacco che avevano subito alla sede. Sede che adesso si rianima con una nuova iniziativa proprio questa sera.
Esatto, sì, leggiamo anche dal sito del collettivo Tazebao che riceve e pubblica questa iniziativa proprio oggi, sabato 27 gennaio, a partire da le 16.30 al Tutti in Piedi. Intanto vi salutiamo e grazie per la disponibilità alla telefonata.
Pronto? Sì, ciao, scusa, sento un po' lontano, ma comunque ciao a tutti. Pronto?
Ci senti?
Sì, adesso meglio, molto meglio.
Okay.
Sì, ciao a tutti, sono Andrea e del Tutti in Piedi e niente, oggi abbiamo in campo insomma un'iniziativa nel centenario insomma della rivoluzione sovietica, della rivoluzione d'ottobre. E così insomma cerchiamo un attimo di ricordare insomma quello che questo cambiamento epocale che c'è stato insomma nella storia del movimento operaio, del proletariato e di quale insegnamenti ci ha dato in questi 100 anni e cosa dà ancora insomma in questo processo rivoluzionario che c'è stato con i suoi aspetti positivi, che è stata la presa del potere da parte del proletariato in Russia e l'instaurazione di uno Stato socialista e gli aspetti negativi che sono stati poi il ricostituirsi insomma di una borghesia all'interno del partito e che ha sancito poi la fine del 91 insomma, ma comunque l'insegnamento positivo di questa della rivoluzione sovietica, della rivoluzione d'ottobre è l'insegnamento al proletariato che è possibile conquistare il potere, instaurare una società diversa, una società senza sfruttamento. Abbiamo colto l'occasione che dei compagni della rivista Punto Critico hanno prodotto un video, un documentario insomma sulla rivoluzione bolscevica, dal titolo La rivoluzione bolscevica 100 anni fa nel futuro, che già dal titolo insomma afferma quello che è stata la storia insomma della rivoluzione sovietica e l'insegnamento per il futuro dà ancora ai lavoratori e al proletariato. E niente, questa iniziativa è la prima diciamo dopo la manifestazione della manifestazione antifascista di sabato 13 gennaio, che qui a Mestre è stata data in risposta all'attacco che abbiamo subito da parte di elementi neofascisti, fascisti, insomma, nel senso che ci hanno danneggiato la seranda e la vetrina, e la risposta è stata la manifestazione bellissima che c'è stata sabato 13. Questa iniziativa è appunto l'iniziativa successiva e se la manifestazione è stata antifascista, questa iniziativa di oggi è sempre nel solco della lotta per il comunismo e quindi dell'antifascismo di per se stesso. Bene, lascio un attimo la parola al compagno Silvano che è venuto a presentare il video e che così illustrerà anche meglio di me insomma la questione.
Perfetto, ciao. Grazie.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto?
Sì, noi ti sentiamo.
Ok, mi sentite bene?
Sì. Eccoci, sì, siamo in diretta.
Ok, perfetto, eccoci qua, ditemi, fatemi una domanda o illustro io l'idea che c'è dietro questo progetto?
Sì, beh, il compagno del Tutti in Piedi un po' ha aggiornato rispetto alle motivazioni che hanno portato a questa proiezione, a questa iniziativa, non tanto commemorativa, bensì tesa proprio a rimarcare l'attualità della rivoluzione d'ottobre. E insomma ci ha accennato anche alla tua partecipazione rispetto alla rivista e al video sui 100 anni da questa esperienza, quindi magari ti chiederei anche un po' come è stato costruito questo video, anche con che obiettivi.
Ok, beh, noi quando abbiamo pensato ai 100 anni della rivoluzione bolscevica abbiamo pensato un po' a un progetto editoriale composto da un video e un documento scritto, che poi è la rivista stessa monotematica su questo argomento, e avevamo in mente di fare un po' una riflessione più che una celebrazione esclusiva di un evento di importanza storica, per cui in questo senso l'abbiamo un po' approcciato cercando di dare uno spunto di riflessione su quello che secondo noi era l'impresa bolscevica, ossia come loro a suo tempo hanno risolto l'equazione della rivoluzione proletaria, per cui e come questa come si fosse arrivati a quel risultato e da quel risultato quali potessero essere gli insegnamenti da proiettare nel futuro, per cui in questo senso abbiamo cercato un po' di mettere in evidenza quali secondo noi erano gli elementi principali di quell'equazione, perché in alcuni casi sono stati vincenti e in altri casi invece non lo sono stati, per cui in questo senso il video lo abbiamo costruito non semplicemente come un documentario che documentasse fatti avvenuti, ma con una voce di sottofondo che desse un po' la nostra interpretazione, per cui nella rivoluzione bolscevica come equazione che parte da un'analisi dello Stato, dal coinvolgimento delle masse, dall'organizzazione di un'avanguardia, della sottrazione del monopolio, dell'uso della forza al nemico. Diciamo che nel nostro intento la riflessione è ruotata sull'analisi di questi vari fattori, la cui soluzione ha determinato quel risultato storico che è stata la prima rivoluzione proletaria vincente e stabilizzata nella storia. E, dopodiché però abbiamo fatto un lavoro che ha diviso in due, il video è diviso in due, c'è una prima parte per cui di ricostruzione come i bolscevichi il proletariato russo hanno risolto quell'equazione, e poi abbiamo cercato di portare quell'equazione sulla realtà italiana, e abbiamo visto che in Italia ci sono stati vari tentativi, dal Biennio Rosso, la resistenza antinazifascista, così come più recentemente tutto il lungo decennio degli anni 70. Abbiamo un po' cercato di calare quell'equazione cercando di mettere in evidenza quali erano stati gli elementi che erano stati risolti e quelli che invece sono stati risolti, perché poi il ragionamento era che in Italia l'equazione non è stata risolta come sarà risolta nella Russia del 1917.
No, infatti, però è molto interessante questo che dici rispetto appunto a queste due parti del video, e soprattutto anche a il calarci nel contesto italiano e al calarci anche nell'attualità, o comunque anche rispetto a quanto dicevi nel recente passato. Ecco, noi ripetiamo anche per gli ascoltatori che questa iniziativa insomma si tiene proprio a breve, ecco, quest'oggi sabato 27 gennaio al Tutti in Piedi, quindi in piazzetta Canova al Civico 1 laterale, quindi di Viale San Marco, e magari ti chiederei anche se si possono lasciare dei riferimenti agli ascoltatori rispetto al poter reperire il video, ad esempio, non so, alla mail forse della rivista Punto Critico.
Sì, quello che vi posso dare una mail, basta inviarci una mail a chi lo richiede, possiamo organizzare delle proiezioni, possiamo, ovviamente non c'è bisogno che lo vendiamo di persona, nel senso basta richiederlo per dare un'occhiata in anteprima, per poi decidere se proiettarlo o meno, e lo inviamo tramite un'email. Adesso ci sono mail che riescono a trasmettere formati di grandi dimensioni, per file di grandi dimensioni, per cui quello non è un problema. Vi do l'indirizzo elettronico,
sì,
che è protonmail.com.
Perfetto, quindi noi insomma ricordiamo anche agli ascoltatori che volendo, se volessero appunto un'anteprima anche di questo video, ecco, si può scrivere alla mail della rivista Punto Critico.
Sì. E poi ovviamente visto che è un fatto comunque politico la produzione editoriale, organizzare iniziative, diciamo un po' l'obiettivo, anche piccole iniziative per fare una riflessione su tutto l'argomento, per noi era lo scopo. E dopodiché ovviamente noi lo inviamo chi ci tiene e poi ci metteremo eventualmente d'accordo, cioè non è, oppure se lo vogliono, chi vuole lo vuole proiettare di per sé, intanto basta dire la fonte, quello non c'è nessun problema. Lo scopo è la massima divulgazione, non
assolutamente,
è tanto semplicemente la vendita al dettaglio, che francamente non era lo scopo che avevamo. Ovviamente insieme al video ci ha legata anche la rivista cartacea, che mette nero su bianco quello che è invece la narrazione audiovisiva, che ovviamente segue le regole della narrazione audiovisiva, per cui di fatto il video, anche le musiche sono state scelte secondo una certa logica, le immagini sono state scelte secondo una certa logica, diciamo è il nostro punto di vista su un avvenimento e sul quale ci piacerebbe confrontarci con altri punti di vista.
Quindi ripetiamo ancora per chi ci sta ascoltando: puntocritico@protonmail.com, se volete scrivere, appunto contattarli per organizzare l'iniziativa. Io ti ringrazio di questo aggiornamento che ci hai fatto, di questa corrispondenza. Ovviamente l'invito a chi ci ascolta, se può, partecipare all'iniziativa di quest'oggi. Per gli altri appunto abbiamo dato i vari indirizzi con cui poter replicare questo tipo di iniziativa. Grazie a te e buona giornata e buona proiezione.
Grazie a voi,
ciao.
Grazie, ciao.
Torniamo in diretta alle 16:33 minuti primi, gli anni di Cristo come si suol dire, e tutti voi vi starete chiedendo: ma quindi oggi non si parla di sport popolare, non ci colleghiamo con Quadrato Meticcio? La risposta è no, oggi non lo facciamo perché hanno giocato ieri. Hanno giocato ieri, quindi oggi
vincendo 1-0.
Non devi spoilerare tutto subito, però giocavano contro la Rubanense, che per chi non lo sapesse è la squadra di Rubano, come il nome fa intendere i più sagaci, e giocavano proprio in quello di Rubano. C'è una foto sulla pagina di Facebook che dà l'idea di quanta nebbia ci fosse in campo, non si vede una cippa.
Si parlava durante lo stacco musicale di fotografie scabrose che girano via Facebook.
Lo possiamo,
insomma,
girare su Twitter? Questo?
No, assolutamente no. Su Twitter sarebbe
troppo.
C'è
una foto
troppo
del nostro tecnico e del nostro presidente.
Esatto.
È veramente molto bello.
Come ieri sera hanno vinto il torneo di calcetto qui a Info Spazio e Chinatown, ebbene sì, c'erano una decina.
Non oso pensare il nostro presidente a quanti metri da terra camminava dopo.
Assolutamente sì, molti, molti. Una decina, quindicina di squadre. Squadre che si sono, insomma,
è vero, 15 squadre c'erano.
Beh, ma da due
ho capito. Vabbè, mi fido, io non c'ero, quindi.
Io c'ero ma non partecipavo.
No, come mai?
Stavo bevendo. Ebbene,
e poi viene qua da me oggi e fa: no, ma la scuola stamattina mi ha distrutto. E invece poi viene fuori che era lì ieri a Gotti.
No, pochi pochi. Però la confusione, insomma, qui in piazzetta da dove stiamo trasmettendo, tra l'altro, era abbastanza elevata ieri sera, insomma, tra le varie grida e le varie bestemmie durante, insomma, questo torneo.
Un paio di bestemmie l'ho detto anch'io quando sono arrivato qua oggi, perché c'era il computer della radio ribaltato da lato, probabilmente che è stato urtato da qualche giocatore troppo festante.
Non voglio
fare nomi, presidente, però
il calcetto era nell'altra stanza, quindi non può essere stato questo, insomma, il motivo. Però per l'appunto il nostro tecnico e il nostro presidente della radio hanno vinto il torneo portandosi a casa, insomma, queste grosse bocce di vino che vediamo qua in foto.
Ecco, possiamo vederle solo in foto perché probabilmente le hanno già finite ieri sera.
Esatto.
Comunque, tornando allo sport, quello invece che si corre dietro il pallone, non si usano soltanto i polsi. Andiamo a leggere cosa dicono sulla pagina di Quadrato Meticcio. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Mr. Franzo, che volano così a più 3 sulla seconda. Tu sapevi che erano primi?
Sì.
Ecco, adesso sono ancora più primi. Primo tempo spettacolare dei neroverdi, che trovano il vantaggio con un gran gol di Bagherini, in arte Baghe. E secondo tempo di totale controllo, con molte occasioni per arrotondare il risultato. Migliore in campo Mr. Franz, nonostante non giocasse, nonostante la sua famigerata allergia ai moduli, la sua introduzione del 4-4-2, questa intuizione di passare a questo modulo, si rivela decisiva. I meticci sono solidi in difesa e produttivi in attacco. Che sia la svolta tattica della stagione?
Assolutamente
te?
sì.
Assolutamente,
secondo me con quella nebbia lì che non fa vedere assolutamente nulla in quella foto, se hanno vinto comunque 1-0. Poi ho sentito dire che ci sono stati anche dei pali, quindi insomma una vittoria più che meritata.
Bene, e infatti si chiude il post con: nel frattempo avanti Quadrato. E ci uniamo a questo avanti Quadrato che ha vinto 1-0 in casa della Rubanese, e continueremo a seguirli quando si decideranno a giocare di sabato, possibilmente dopo questa trasmissione, o meglio ancora durante.
Che poi io sull'esperienza, insomma, di Quadrato Meticcio sono molto più aggiornata, insomma, sui bambini, per ovvi motivi, e devo dire che appena si varca purtroppo la cinta dei Colli Euganei si assiste a delle partite che hanno dell'inverosimile, non tanto per la bravura dei nostri giocatori,
che sono i ragazzini sono bravi,
che sono bravissimi, quanto per il razzismo veramente becero che c'è, insomma, sugli spalti dei genitori delle squadre altrui che ancora stanno in uno stadio di squadra completamente bianca, di bambini solo bianchi, solo
la famiglia della Mulino Bianco, diciamo.
Esatto, insomma. E quindi ecco, sì, è capitato qualche episodio senz'altro spiacevole proprio in termini di...
Ti sei mai picchiata con qualche ultras di squadre dei Colli?
No, questo no, questo no, anche perché abbiamo sempre dato sonore sconfitte a queste squadre, quindi è bastato quello.
Ha parlato il campo per voi.
Esatto, insomma. Esatto, assolutamente.
Va bene, dai. E detto questo, tra quanto ci colleghiamo con Vicenza?
5 minuti, mi dicono sempre dalla regia.
Quindi io faccio giusto giusto in tempo a mettere su un'altra canzone e poi andiamo con la manifestazione a Vicenza. Dico bene?
Oh yes.
Every Sunday morning in front of the TV, we're recording with a microphone, now you're seeing the game.
detto, dopo la pausa musicale entriamo in collegamento con Vicenza.
Esatto, siamo qui in diretta alle 16.42 su radiazione.info e adesso siamo in diretta con una compagna. Intanto ti salutiamo e ti ringraziamo per la telefonata.
Ciao a tutti, grazie a voi dell'opportunità, come sempre.
Ecco, dicevamo all'inizio della trasmissione che insomma quest'oggi, anche in continuità insomma con tutta una serie di appuntamenti anche che si stanno susseguendo un po' su tutto il territorio nazionale, continua una mobilitazione rispetto a tutta una serie di strutture, pensiamo appunto al centro Coespu, e difatti siamo venuti a conoscenza del fatto che proprio oggi a Vicenza ci sia un'iniziativa in merito. Quindi ti chiederei un po' se per gli ascoltatori puoi fare un aggiornamento su come e perché nasce questa iniziativa, se un po' insomma la puoi illustrare e anche come sta andando.
Certamente. Beh, in questo momento ci troviamo in presidio, siamo a Vicenza, fuori dalla caserma dei Carabinieri Pinotto, dove ha sede il centro di eccellenza delle unità di polizia di stabilità, il famigerato Coespu. Di fatto si tratta di una scuola di polizia internazionale gestita dai Carabinieri italiani, dove vengono addestrate le polizie e le forze armate di tutto il mondo. Abbiamo scelto questa data, oggi 27 gennaio, per essere appunto in piazza con un presidio, perché in questi giorni, dal 22 al 26 di gennaio, presso la sede del Coespu, si è tenuta un'esercitazione, un corso di formazione teorico e poi anche pratico, organizzato dall'OSCE, che è l'Organizzazione per la Sicurezza e la Stabilità per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa, in collaborazione con il Coespu. Di fatto si tratta di un corso di formazione che appunto ha riguardato polizie di tutto il mondo, che si sono riunite qui a Vicenza per discutere ed affrontare la tratta dei migranti sulle rotte del Mediterraneo. Ecco, abbiamo scelto apparentemente questo momento di formazione può sembrare anche qualcosa tra virgolette di bello, di umano. In realtà appunto il Coespu è una scuola di pulizia, una scuola di addestramento. Dietro alla tratta degli esseri umani in realtà si cela la volontà di governare i flussi migratori e con essi di militarizzare in particolare il nuovo fronte africano, con l'intento di appunto bloccare l'immigrazione. Sappiamo bene che in Africa ci sono grossi interessi economici in mano a multinazionali piuttosto che gestite dagli stati del mondo. In particolare nell'ultima esercitazione che si è svolta a settembre dell'anno scorso si è fatto riferimento alla Libia. Infatti subito i carabinieri, presentando quest'ultima esercitazione, hanno fatto subito riferimento al fatto che ben presto la polizia, i carabinieri italiani sarebbero andati anche in Libia ad addestrare la polizia. Ecco, il Coespu a Vicenza in particolare ha delle grosse responsabilità. La Guardia Costiera Libica, quella stessa Guardia Costiera che annega i barconi di migranti responsabili appunto delle stragi di Stato che si stanno sviluppando nel Mediterraneo, ecco, la Guardia Costiera Libica è stata addestrata anche a Vicenza. Così come un altro fronte di guerra recentemente tornato in auge, ovvero il Niger, ecco, la polizia nigerina viene addestrata anche a Vicenza.
Sì,
diciamo che appunto da qui, attraverso formazioni sia teoriche che pratiche, vengono date le nozioni su come reprimere, gestire i flussi migratori, su come militarizzare le frontiere. E tutto questo, però bisogna dirlo, viene nascosto dietro una facciata umanitaria. Questa scuola è una scuola di guerra, però è una scuola che si cela dietro a parole come peacekeeping, peacebuilding. Di conseguenza l'ipocrisia si smaschera da sé una volta messi insieme tutti questi dati.
Sì, tu giustamente infatti hai fatto degli ottimi collegamenti proprio tra quelli che sono i risvolti della guerra sia sul fronte esterno, come può accadere adesso in Niger, così come sul fronte interno. E difatti non ci stupiamo nemmeno di immagini che abbiamo visto proprio recentemente anche al TG3 Veneto, dove si va proprio a mostrare quelle che sono le esercitazioni anche rispetto appunto a questo COESPU, a questa scuola militare di guerra e di oppressione. E come dicevi tu, queste esercitazioni e tutti questi begli insegnamenti dovrebbero andare a favore ad esempio delle vittime di tratta piuttosto che nei migranti, quando invece anche questa struttura di morte di fatto va proprio nella direzione di garantire gli interessi appunto di guerra, gli interessi appunto militari. E ti chiederei anche un po' come sta andando, ecco, questo presidio, perché un po' i contenuti, ecco, li abbiamo delineati, e sì, come sta andando, come risponde anche la cittadinanza?
Ma il presidio sta andando bene, siamo appunto fuori dal COESPU, a pochi metri dal COESPU, e c'è passaggio di persone, stiamo facendo interventi che, come potete immaginare, diciamo che spaziano anche nei contenuti, nel senso che parlare di COESPU non vuol dire soltanto parlare di dei paesi che ci collaborano, perché le collaborazioni sono particolarmente estese. Poco fa uno studente dell'Università di Padova ha fatto un intervento ricordando il fatto che a queste esercitazioni dentro al COESPU organizzate dall'OSCE anche gli stessi studenti dell'Università di Padova sono chiamati a partecipare, portando quindi anche un contributo, e da qui insomma il legame tra università e guerra, smascherare anche questa complicità è un aspetto doveroso appunto. Abbiamo poi ricordato il fatto che a pochi metri di distanza da dove ci troviamo adesso, e quindi dal COESPU, si trova l'Hotel Adele. L'Hotel Adele è stato al centro delle discussioni in questi anni dovuto alla cosiddetta emergenza profughi. Infatti in questo albergo si trovano diverse persone migranti che sono appunto rinchiuse dentro ai cosiddetti programmi di accoglienza, che di accoglienza hanno veramente poco, e vengono trattati in maniera disumana. Ecco, diciamo che in questo viale, in Viale Medici, dove ci troviamo adesso, sono racchiuse varie contraddizioni, appunto guerra e immigrazione. L'immigrazione epocale che stiamo vivendo in questi anni è dovuta alla guerra, non è un'emigrazione casuale, la guerra che gli stati, che l'Europa, che l'Italia in primis finanzia e che va a portare appunto all'esterno, ad espandersi nel resto del mondo, come dicevamo poco fa, appunto per difendere i suoi interessi.
Sì, che poi sono interessi, come dire, che tenta di difendere con le unghie e coi denti, proprio perché, ancora una volta lo diciamo, un paese che è proprio da parecchi anni in una crisi irreversibile di questo tipo di sistema, e quindi l'unica maniera dal suo punto di vista per poterne uscire è proprio quella di trovare insomma quella che già qualcuno definiva insomma la continuazione della politica con altri mezzi, quindi trovare nuove guerre da intraprendere e di conseguenza nuovi territori da saccheggiare. Nel parallelo, certo, per l'appunto, proprio rispetto alle due facce della stessa medaglia di cui parlavamo, qui sul fronte interno non solo insomma si potenziano anche queste scuole militari per l'appunto di oppressione e di guerra, ma anche continuano indiscriminati tagli alla scuola pubblica, alla sanità pubblica, piuttosto che alle case popolari. Insomma, è abbastanza indicativo anche il fatto che il governo abbia recentemente varato una sorta di fondo extra, per così dire, proprio per chi si trova in grave disagio abitativo. Ebbene, questo fondo ha la bellezza appunto di 10 milioni di euro, che insomma è una cifra quantomeno piuttosto ridicola rispetto, insomma, alle dimensioni del problema, e che è una cifra molto molto inferiore invece ai milioni, ai 64 milioni di euro al giorno che vengono destinati proprio alle spese militari.
Certo, perfettamente, perfettamente d'accordo con voi. Poi se volete aggiungo anche il fatto che a Vicenza, non guarda caso, si trova il COESPU, non questa scuola appunto di polizia, non è stata istituita qui casualmente, nel senso che Vicenza è un centro di guerra a tutti gli effetti. Oltre al COESPU hanno sede anche diverse basi militari statunitensi, americane, ed è da qui che partono appunto gli interventi militari che poi vengono dispiegati nel resto del mondo. È da qui che negli anni scorsi partivano i voli di nascosto la mattina presto per andare a bombardare la popolazione dell'Afghanistan. È da qui che partivano per andare in Iraq. Ecco, volevo anche ricordare appunto anche quest'altro aspetto che è determinante.
Assolutamente, perché ricordiamo infatti che proprio a Vicenza aveva sede, e ha sede anzi, la famosa, la famigerata 173esima brigata aerotrasportata, che difatti fu proprio quella che si catapultò in Iraq proprio nella guerra del 2003.
Certo, ed è qui che attualmente appunto a Vicenza, oltre alla 173esima brigata aviotrasportata che ha sede presso la ferma Ederle, c'è anche l'aeroporto Dal Molin, e appunto da proprio da queste strutture partono per andare a fare le missioni di guerra. Al momento recentemente sono andati in Ucraina, di conseguenza ecco, da qui partono le direttive per poi andare sia a controllare l'Europa, sia il Medio Oriente, sia l'Africa stessa.
Bene, in effetti sì, sono infatti numerosi collegamenti che possiamo fare proprio su questa città che, come dicevi tu, si rivela centrale proprio per le politiche di guerra sia esterna che interna, e noi giustamente allora rilanciamo questo presidio anche per chi fosse nelle vicinanze, quindi in via Medici a Vicenza. Se non ci sono altre cose da aggiungere, io ti ringrazio molto per questo collegamento, ed eventualmente ci possiamo sentire anche più tardi se ci sono aggiornamenti.
Assolutamente sì, per ora direi che è tutto, e ci possiamo sentire quanto prima anche in caso di altre iniziative come queste, perché appunto esercitazioni qui non mancano nel resto, cioè durante tutto l'anno, motivi per ritrovarsi, insomma, ce ne saranno spesso.
Assolutamente. Allora, a dopo, ti ringrazio.
Grazie, arrivederci, ciao.
Ciao.
Ciao, sono Giuseppe Stalin e anche io ascolto la rabbia del sabato sera.
E torniamo allora in diretta, adesso che sono le 17, passata la prima ora di trasmissione, rimane poi il collegamento appunto con la mensa per il quarto compleanno appunto dello spazio occupato, che faremo più avanti, ma diciamo è un collegamento un po' più ludico perché appunto questa sera si farà una festa immensa per celebrare questo quarto compleanno. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, lo ripetiamo, seguiamo il consiglio di Alessia, che oggi è stata gentilissima e mi accompagna in questa puntata della rabbia del sabato sera. Al quarto compleanno si regalano i Lego, quindi portate delle scatole di Lego immensa questa sera.
Esatto. Poi,
passando a cose più serie,
andiamo appunto un pochino a continuare quanto stavamo dicendo rispetto a Vicenza. Infatti, per chi si fosse collegato solamente adesso, stavamo parlando con una compagna presente a un presidio in via Medici rispetto alla caserma Coespo, ma non solo, insomma sono diversi i contenuti mossi rispetto alla guerra sia sul fronte interno che su quello esterno. E a tal proposito leggiamo sempre rispetto a Vicenza che proprio ieri è stata anche sanzionata la sede della caserma Chinotto, infatti sempre collegandosi al centro di formazione dell'arma dei carabinieri per le forze di pace, così definite, e legandosi proprio a questo incontro promosso per loro sulla gestione dei flussi migratori, qualcuno giustamente insomma ha pensato di rovinare la festa e difatti i centri sociali del nord-est e anche l'associazione Iabasta hanno sanzionato la caserma Chinotto, dove si è tenuto questo vertice sul contenimento del flusso migratorio, tra cui ospiti figurava anche la gendarma turca in veste di osservatore della gendarmeria europea, cioè Coespu per l'appunto. E qui infatti c'è anche il video che viene pubblicato su Global Project. La gendarma turca, per l'appunto, responsabile di uccisioni indiscriminate, torture e rappresaglie anche contro i civili del Kurdistan Bakur, è tra gli osservatori internazionali della gendarmeria europea, dove infatti ieri terminava una 3 giorni di addestramento sui contenimenti dei flussi migratori. E quindi qui sottolineano che nel giorno dell'anniversario della liberazione di Kobane si è voluta manifestare la solidarietà attiva con il Kurdistan che resiste. Il riferimento è anche ad Afrin, si legge appunto nel comunicato, che pone l'accento su come l'aggressione della Turchia contro i curdi ad Afrin e i continui bombardamenti siano ormai un palese crimine contro l'umanità. Che poi ovviamente, come dire, la situazione anche in quello scenario è sempre, come abbiamo detto tante volte, uno scacchiere in rapida evoluzione, ovviamente su cui insomma tenere l'attenzione piuttosto alta. E quindi anche ieri insomma, per l'appunto, la caserma a Vicenza, o per meglio dire la cittadina di Vicenza, è stata come dire particolarmente attenzionata. Insomma, speriamo anche che questo tipo di azioni, piuttosto che i volantinaggi, i presidi, servano ovviamente anche ad avere un impatto sulla cittadinanza, che senz'altro insomma forse nella città di Vicenza è anche un po' assuefatta, per così dire, proprio le logiche di guerra. E Frank nel frattempo mi fissa.
Io guarda, stavo leggendo tutt'altro in realtà.
Ok. E vabbè, allora
ve ne parleremo dopo la pausa musicale di quello.
Avevi detto anche che avevi un articolo su Salvini.
Infatti ne parleremo dopo la pausa.
Va bene,
musicale.
Allora adesso che sono le 10 e 3 minuti ci lasciamo.
Le 10?
Le 17, caspita.
Ma cosa
stai
dicendo?
Perché sono abituata a fare la rassegna stampa. Le 17 e 3 minuti.
L'ha solo aperta la birra, sono io testimone.
No,
non l'ho
neanche
appoggiata
la bocca proprio.
Vabbè, un po' di musica così facciamo un attimo capire ad Alessia che ore sono e poi torniamo in diretta. Parliamo di Salvini come promesso prima di questa pausa musicale, perché insomma ne ha fatta una delle sue, una salvinata, insomma. Ieri ai microfoni di Radio Capital cosa ha dichiarato Matteo Salvini nel corso di un'intervista rispondendo a una domanda sul fascismo? Bene, Salvini ha dichiarato: Mussolini ha fatto tante cose, ha bonificato le paludi, che nel periodo del fascismo Mussolini abbia costruito tante cose, che sia stato introdotto il sistema delle pensioni, è un'evidenza. Poi evidentemente ci sono state anche le leggi razziali, che sono state quanto di più folle, punto. Ma preferisco la democrazia e la dittatura. Odio le dittature di qualunque segno. Quindi questa è la sua dichiarazione, però nonostante sia un sostenitore appassionato della democrazia, anche perché insomma è uomo da campagna elettorale, lui gli piace questo mondo di autopromozione, di sparare la minchiata più grande, di vendersi meglio, ci sguazza abbastanza bene, quindi ovviamente lui è un amante della democrazia e di tutto ciò che ne consegue, però non può fare a meno di constatare che ci sono delle cose obiettive che il fascismo di buono ha fatto, come appunto le famose bonifiche delle paludi e anche un altro degli evergreen, insomma, di chi sostiene che Mussolini ha fatto anche tante cose buone, è appunto la questione dell'introduzione del sistema pensionistico in Italia. Tu lo sapevi?
Pensionistico, ho sentito.
No, che Salvini ha dichiarato che lui è un amante della democrazia, non della dittatura. La dittatura non gli piace. Però va detto che Mussolini le sue cose buone le ha fatte, no?
Beh, cioè, sono addirittura esponenti del PD, da quello che vediamo anche via Facebook, che dicono queste frasi. Quindi, insomma, non mi stupisco di nulla.
E cita due must, insomma, che sono: beh, uno, quello che dicono sempre tutti quanti. Mussolini cosa ha fatto? Ah?
Faceva arrivare i treni,
vabbè,
orari.
A parte quella veliga minchiata,
ha fatto le strade,
no, le paludi,
paludi, sì,
ecco, e la riforma delle pensioni, cioè, okay, l'introduzione delle pensioni.
Bene.
Allora, posto che qua sia io che Alessia siamo convinti che avesse fatto anche il doppio di quello che ha fatto, ci starebbe sui coglioni lo stesso, però andiamo un po' a vedere. Sono andato sul sito dell'INPS, incuriosito da questa cosa, e ho scoperto che è una menzogna. Non è vero. Adesso ti leggo la cronostoria del...
Che, no!
È bellissima la storia dell'INPS, la trovate... Io purtroppo ci devo passare del tempo sul sito dell'INPS perché hanno digitalizzato tutto e io vorrei una disoccupazione che non mi danno. Comunque, al di là di questo, ho scoperto che ci sono anche cose interessanti, al di là dell'impossibilità di fare qualsiasi tipo di pratica, però se vuoi leggerti delle minchiate c'è tutta una pagina che è la storia dell'INPS, che è stata introdotta da Mussolini? No, perché nasce nel 1898, lo sapevi?
Ecco, no.
Nasce nel 1898 e diventa obbligatoria per tutti gli operai nel 1919, quindi prima del Duce. Il Duce cosa fa? Nel 33 gli cambia nome in Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, e nel 43 tolgono fascista e diventa semplicemente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che diventa INPS. La pensione sociale l'hanno introdotta nel 68, e quindi di fatto questa è una grande menzogna che il sito dell'INPS ci aiuta a smentire. Quindi se volete anche voi farvi una cultura, ci sono tutte le voci fino al 2011, poi hanno smesso di aggiornarla, probabilmente gli hanno tagliati i fondi. Comunque prima, quando non ti stavo ascoltando, ero affascinato da leggere tutta la cronostoria che ci offre il sito dell'INPS.
Ecco, tra l'altro mi ricordo che tempo fa avevano anche inserito la modalità con cui potevi fare una sorta di calcolo approssimativo della tua pensione. Insomma, io ho pensato, vabbè, io intanto lavoro già da 11 anni più o meno continuativamente, però
da quando,
insomma,
avevo 11 anni?
No, 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 da 11 anni adesso, anzi da 12 quest'anno, e quindi ho detto, boh, vabbè, facciamoci un po' i conti su quando andrò in pensione, così. E in realtà questa cosa qui, questa sorta di motore di ricerca, era bloccato. E qualcuno, insomma, vociferava che fosse bloccato perché se fosse stato attivo avrebbe probabilmente suscitato una rivolta, perché milioni e milioni di italiani avrebbero visto che non sarebbero mai andati in pensione. Poi non so se questa era una delle bufale alla Grillo oppure no, però insomma...
Le fake news.
Io so per certo che anche se hai quasi 40 anni di contributi e non 42, se hai anche tutta una serie di problemi di salute, in pensione non ti ci mandano, nonostante ci sia gente, insomma, che Questo purtroppo è vero, ci va con dei vitalizi milionari, avendo lavorato magari pochi mesi all'interno del Parlamento italiano.
Però noi che siamo contro le fake news, che è un tema molto
caldo,
sentito ultimamente, soprattutto in campagna elettorale, diciamo questa qua delle pensioni è una fake news, quindi combattiamo anche noi tutto questo, perché sono cose assolutamente importanti. E tra l'altro ricordiamo che è vero che forse in pensione non ci andremo mai, ma Casa Pound, nel caso venisse eletta, ci offre l'alternativa, cioè quella di allevare bambini italiani nati da genitori italiani
e da nonni e bisnonni italiani.
Da nonni e bisnonni italiani, per ogni bambino sono 500 euro fino ai 16 anni. Quindi io ho già comprato un ranch, diciamo, fuori Padova, sui Colli, dove ho una stima spannometrica di 2 metri quadri di aia per ogni bambino. Ho fatto il conto, ci possono stare una trentina di bambini. E quindi fai tu il conto, 30 per 500, insomma, fino ai 16 anni. Te la fai così la pensione, insomma, sulle spalle dei più piccoli, nel vero senso della parola.
E a proposito di famiglia tradizionale, io mi collego a bomba, perché consiglio consiglio vivamente una pagina Facebook esilarante che si chiama Bigottofobia. E difatti proprio poche ore fa sono state pubblicate tutta una serie di foto rispetto, insomma, alla campagna mediatica discutibile della Meloni, che l'avrete vista, insomma, è super photoshoppata in questa foto, in questo cartellone elettorale.
Sì, io non l'ho vista.
È super photoshoppata vicino a Prato della Valle, dietro alla caserma. Io l'ho vista mentre andavo a lavoro, cioè lì per lì mi sono girata appunto verso sinistra vedendo questo faccione, perché non tanto perché abbia riconosciuto la Meloni, ma perché non l'ho proprio riconosciuta, cioè era talmente photoshoppata da sembrare una top model che praticamente non sembrava neanche più lei. Vabbè, ad ogni modo, a parte questa cosa,
noto la nota di gelosia.
Beh, guarda, crepo dall'invidia, direi, di essere photoshoppata pure io. Comunque, lo slogan per lei, che per l'appunto convive con una figlia, lo slogan è quello di difendi la famiglia tradizionale, con appunto il logo di Fratelli d'Italia e con la fiamma tricolore, insomma, che lo contraddistingue. E per l'appunto su internet, tra le tante cazzate che si vedono, in realtà c'è questa pagina Bigottofobia che quantomeno
che le
ci riserva qualche risata, decisamente più di qualche risata, perché con appunto Photoshop, ma questa volta usato in maniera intelligente, non c'è il faccione della Meloni, bensì ci sono tutta una serie di famiglie. Tra le varie c'è questa che è esilarante, dove insomma c'è Jack Nicholson con la moglie e il figlio,
con la famosa Wendy.
Esatto, con la famosa Wendy di Shining. Quindi insomma, ecco, facciamoci anche due risate rispetto a questo, ma tante tante altre. C'è anche Adinolfi con la moglie che si sposa a Las Vegas, e anche questa non è una fake news, quindi insomma chi ha fatto questa pagina è veramente un genio.
Quindi la ripetiamo,
Bigottofobia.
Tu tra l'altro dov'è che avevi pubblicato delle foto, quella perestroica?
Pastorizia perestroica. Eh beh, abbiamo un ingresso della nostra sede esilarante e luminoso, con insomma una super mega falce e martello, facciamola vedere al mondo.
Ma quanto mi stai sul pezzo, te?
Veramente. Sempre
sono social. Sono veramente allibito. Dai, mettiamo un po' di musica e torniamo in diretta, sempre con la rabbia del sabato sera.
Right on, it was right on. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radiazione e
della rabbia del sabato sera,
in onda ogni sabato per l'appunto dalle 3 alle 6 e mezza.
Non precise,
ma consigliamo insomma di seguire i Twitter e il palinsesto e ovviamente un abbraccio a Frank che è il miglior conduttore della radio.
Grande!
Ebbene sì, comunque è drammatica questa remoscia che ho perché io non me la sento. Cioè, quando
tu non te ne rendi conto?
Io quando parlo mi sembra di parlare come tutti gli altri, non sento questa cosa. Poi invece quando sento le registrazioni...
Radio 2 c'è Emma Stoccolma e noi abbiamo te.
Grazie.
Sei la nostra Emma Stoccolma.
Va bene,
detto ciò, io vorrei attaccare un'altra bufala, diciamo così, che il problema dei giovanissimi, insomma dei minorenni, dei millennials, chiamali come vuoi, di oggi e che passano tutto il tempo attaccati agli smartphone. Ecco, non è vero, perché la mia co-conduttrice ha superato la maggiore età ormai da un po', come ci raccontava anche dal suo calcolo pensionistico, dal momento che non viviamo in Cambogia 6 anni, o lavorava già, quindi è già in età più avanzata, ma è tutto il tempo che se non trasmettiamo è attaccata a sto cazzo di telefonino.
No, ma solo perché stavo guardando tutta una serie di notizie. Prima stavo dicendo che appena varchi la cintura dei colli euganei ti ritrovi, insomma, a vedere le partite di tuo figlio con a momenti quasi cori razzisti dall'altra parte delle tifoserie di genitori di bambini, lo specifico di nuovo, quindi uno, come dire, pensa di averle viste un po' tutte,
e invece
no, perché oggi nel 2018 a Milano, a Cantù precisamente, leggiamo che un paziente non si fa toccare dal medico perché è un medico negro, attenzione, e lui giustamente, questo medico della, appunto, della guardia medica di Cantù, posta anche il suo sfogo su Facebook, sui social, e infatti giustamente dopo questa trovata, insomma, di questo signore, insomma, ricoverato nel Comasco, dove appunto è presente anche Andy, questo medico che lavora per il servizio di continuità assistenziale. Ecco,
a Cantù,
che
finché gli fanno vincere i campionati di basket, i neri vanno bene, se però li metti in ospedale, già cominciano a esserci i primi dissapori.
Esatto, praticamente. Ah, tra l'altro, non è un uomo, bensì è una donna che ha lasciato l'ambulatorio, adesso che leggo bene l'articolo qui su Repubblica, e ha lasciato l'ambulatorio spiegando che non si sarebbe mai fatta toccare da un medico negro. Una reazione che ha suscitato la legittima indignazione del medico in questione, originario del Camerun e ormai italiano d'adozione, dato che è qui da quando aveva 12 anni, e difatti ha quantomeno avuto un grande seguito via Facebook, perché ha scritto: "Non ti fai toccare da un medico negro? Io ti ringrazio, ho 15 minuti in più per bere un caffè", ha scritto definendosi su tutte le furie, che per l'appunto è quella faccina gialla arrabbiata che si può scegliere tra i vari emoticon presenti per l'appunto via social. Ecco, quindi insomma ci tenevo a leggere questa cosa, perché quando pensi di averle viste tutte, in realtà, o di averle sentite tutte, non c'è limite al peggio, oggi che per l'appunto siamo nel 2018.
Ecco, e tutti quanti abbiamo uno smartphone con cui possiamo documentarci in tempo reale. Ma non solo di smartphone e informazioni così mordi e fuggi è fatta la cultura, o almeno dovrebbe essere fatta la cultura, ma anche di letture magari un po' più approfondite e con un taglio anche meno superficiale. E a questo serve il lavoro che stava facendo la mia co-conduttrice di oggi, che in realtà doveva essere qua
prima di essere cooptata.
Esatto, doveva essere qua per sistemare la biblioteca dell'infospazio Chinatown, che è tutto intorno a noi come la Vodafone, intanto che trasmettiamo. Ma appunto, essendo che il presidente, adducendo motivazioni a dir poco pretestuose, se l'è data quest'oggi, allora l'ho reclutata come co-conduttrice della rabbia. E mi sta andando anche benissimo, perché finora tutti i collegamenti li hai fatti tu.
Rispetto alla biblioteca, che dire, come sapete già, circa un anno fa, insomma, la sede qui dell'Infospazio Chinatown era stata posta prima sotto sequestro, e tra l'altro sequestro durante il quale, insomma, le forze, per così dire, dell'ordine, avevano messo mano non poco proprio anche tra tutta la documentazione. Quindi quando eravamo rientrati avevamo trovato uno scenario, insomma, non troppo piacevole nei termini, insomma, dei materiali, dei libri buttati a terra e non più sugli scaffali. Ebbene, nel corso del tempo già avevamo, insomma, messo...
Ma certa gente è spaventata dai libri, no? Quindi li vede e cerca di lanciare.
Sì, nella storia, tra l'altro, questa cosa si ripete sempre, devo dire, da parte di determinati soggetti. E qui, quando si dice che la storia, insomma, è un po' ciclica, e anche quando si nota anche l'essere servili da parte di certi soggetti a qualsiasi latitudine e longitudine, anche in qualsiasi epoca, quella dei libri fa sempre piuttosto Piuttosto paura. Beh, per l'appunto, la, in realtà già il centro di documentazione Comandante Zacca negli scorsi anni di fatto aveva catalogato circa 2000 libri dei presenti, però insomma nell'ultimo anno ci sono arrivati anche nuovi scatoloni, insomma, da diversi compagni, da diversi parenti e amici, e quindi insomma si è in una fase un po' di sia ampliamento che anche sistemazione ulteriore. E quindi ecco, io dovevo venire qua ulteriormente a sistemare un po' di libri, ma visto che Frankie era da solo, mi sono buttata in trasmissione. Comunque, adesso, sicuramente daremo delle novità a breve. Perché...
possiamo fare, dare qualche anticipazione. Sì. Quante copie della collezione completa di opere di Stalin ci sono adesso?
Ce ne sono almeno 5, che io so. Però il numero uno dei vari volumi è unico, invece del 2, del 3 e del 4 ce ne sono diverse, che vedi sono quelli là gialli, che sono tutti nella scansia più in alto.
Ah, ok.
Vedi, imperano su di te, Frank.
Sono ancora impacchettati, non li ha letti mai nessuno. Questi
sono in vendita, quelli
sono regali riciclati, questi
sono in vendita.
Diciamo
anche di svariate lotterie.
Esatto, e gente che li ha vinti, li ha tenuti in cantina per anni e adesso... comunque ve lo dico, se ci state ascoltando, se venite qua per prendere in prestito un libro e cercate il librone grosso fotografico sulla Cina, non lo trovate perché l'ho rubato io ormai 6 mesi fa, quindi non c'è più, mi dispiace.
Ecco. No, nel frattempo, sì, tra credo un paio di mesi al massimo daremo comunque ulteriori informazioni, perché per l'appunto stiamo continuando a catalogare altri libri e li stiamo un po' mettendo in ordine. L'idea è proprio quella di aprire la biblioteca il più possibile durante la settimana, proprio per la consultazione, il prestito e per una piccola parte dei libri anche averli in vendita. E niente, stiamo anche mettendo tutto online su un catalogo, quindi insomma ci stiamo anche un po' specializzando.
Come l'INPS, vi digitalizzate, esatto, anche voi?
Sì, pare che con $8 al mese avremo insomma il nostro sito con
$8,
quindi, esatto.
Che i siti si pagano in dollari, signori. Va bene, tra quanto ci colleghiamo con la Marzolo?
Non lo so, però rimanendo in tema di libri,
ecco,
una piccolissima postilla che posso fare prima di lasciarci a uno stacco musicale è che se siete alla ricerca, insomma, di un bel libro da leggere rispetto agli anni 70, che tra l'altro sono stati solamente un attimino citati durante il collegamento da Mestre, beh, io vi consiglio assolutamente Correvo pensando ad Anna, una storia degli anni 70 di Pasquale Abatangelo, perché è un libro veramente splendido, che merita, un libro abbastanza grosso anche a livello di pagine, ma che vi assicuro si legge veramente tutto d'un fiato. Tra l'altro, purtroppo Anna, la compagna di vita di Pasquale, è venuta a mancare dopo una malattia terribile proprio pochi giorni fa, quindi a questo compagno insomma va tutta la nostra solidarietà e un forte abbraccio, e speriamo presto di averlo qui a Padova proprio per la presentazione del suo libro che abbiamo in programma. E per l'appunto, per chi fosse all'ascolto, ecco, e avesse voglia appunto di avere un ottimo libro con la L maiuscola sotto mano, diamo questo consiglio di lettura.
E tra l'altro, parlando sempre di libri sugli anni 70, l'altro libro che ti è piaciuto molto, che, di cui sei andata anche alla presentazione in
che pessimo, mamma mia. Sorvoliamo e andiamo su uno stacco musicale.
Non lo pubblicizziamo neanche.
Per carità.
salutiamo come al solito con un forte chiaro Shabay!
Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,
arrivi tu che fai passare la paura di precipitare.
E torniamo in diretta, ultimi 20 minuti di Rabbia del sabato sera. Intanto che aspettiamo di raggiungere, ovviamente in maniera virtuale, i compagni della mensa per rilanciare l'iniziativa di questa sera in vista del loro quarto compleanno, anzi in celebrazione del loro quarto compleanno, prendiamoci ancora un attimo di informazione gentilmente offerta dalla mia preziosa e specialissima co-conduttrice Checche ne dica.
Checche ne dica cosa?
Che prima hai detto che è speciale, tu hai detto
ah,
che...
Okay. No, appunto stavo guardando un po' i vari articoli anche via web, insomma con piacere apprendiamo anche che a Roma le donne del quinto municipio strappano Piazza Malatesta a Casa Pound. Di cosa parliamo? Siamo su InfoOut, su un articolo pubblicato quest'oggi, e difatti vediamo come le donne del quinto municipio ieri abbiano sfidato tutti coloro che hanno voluto arrogarsi il diritto di ergersi a difensori delle donne, tutti coloro che vorrebbero decidere quando, come e dove le donne possono parlare di violenza maschile, e quindi una prima conquista di un corteo femminista che ha gridato forte e chiaro a fine giornata, non finisce qui sul serio. Qui poi c'è una foto che ritrae diverse donne, per fortuna anche un po' di uomini, perché ovviamente è bene che questo tipo di manifestazioni comunque siano il più partecipate, il più trasversali possibili, perché non è una questione, come dire, solo di genere, bensì in primis di classe. E quindi parte proprio da questo striscione che dice nessuna campagna elettorale sul corpo delle donne, e partiamo anche dal principio, ovvero Casa Pound da anni cerca di acquisire visibilità sul quartiere del quinto municipio, sciacallando sullo stupro di una ragazza avvenuto 2 anni fa e nelle ultime settimane sulla morte di un'anziana signora conosciuta da tutti nel quartiere. Questa speculazione ha come oggetto di contesa non solo il consenso per la campagna elettorale, durante la quale appunto questi topi di fogna rispuntano fuori, ma anche gli interessi via Teano. In questa strada infatti esiste da 40 anni un'area verde lasciata all'abbandono, su cui gravano le lunghe mani della cementificazione, e Casa Pound per l'appunto costruisce una narrazione facendo leva sui problemi del quartiere per difendere interessi ben precisi su quell'area. Difatti è noto a tutti che il portavoce di Casa Pound quinto municipio è un amministratore condominiale, rappresentante di una ben precisa compagine di speculatori e grossi proprietari di quel quadrante, e quindi la logica del degrado e l'uso strumentale della violenza sulle donne viene utilizzata proprio per cercare di creare quel consenso necessario all'ulteriore devastazione di quest'area, che ha una densità popolare praticamente pari a quella di Rio de Janeiro. E quindi con i suoi 178.599 abitanti, di cui appunto si legge il 6,2% di Roma, e poi 12.944 stranieri, ovvero il 3,7% di Roma, il quinto municipio conta più abitanti di Rieti, stipati uno sull'altro in palazzoni anonimi e colate di cemento e asfalto. E tra l'altro qui c'è, ci sono anche insomma delle righe che si spendono rispetto anche al verde pro capite minimo previsto dall'Unione Europea, che è quello di 9 metri quadrati a testa, mentre in questo quadrante si arriva appena a 4 metri. E inoltre si vantano, per così dire, ovviamente in senso ironico, scuole e servizi sanitari inadeguati al numero delle richieste e la dispersione scolastica più alta di Roma. Proprio a partire da tutto ciò, le donne del quinto municipio hanno denunciato i responsabili del degrado e della violenza sulle donne, cioè le istituzioni. E per l'appunto si legge anche di questa fiaccolata organizzata da Casa Pound, ma le donne si sono organizzate invece con un altro corteo nel quartiere vietato dalla Questura di Roma. Ecco, qui poi nel corso dell'articolo c'è un po' anche il resoconto, insomma, dei vari divieti rispetto alla Questura, ma anche di come le donne abbiano affermato la volontà di muoversi, e anche fin dalla conferenza stampa di mercoledì. Ebbene, come diceva il titolo dell'articolo stesso, quello che è successo è il fatto che questo corteo è partito sfilando lungo la piazza e ha provato ad uscire verso via Teano, ma la Celeri in assetto antisommossa si è schierata, dimostrando ancora una volta la violenza delle istituzioni contro le donne. Ad ogni modo, il corteo comunque è proseguito e si è creato un gruppo spontaneo che ha ripulito i muri attorno a via Teano con striscioni, scritte e manifesti, e quindi insomma anche qui evidentemente Casa Pound non ha attecchito, e piuttosto, come si vede anche dalle foto sotto, sono stati diversi i momenti comunicativi che hanno dato ben altre parole d'ordine rispetto a il non fare campagna elettorale proprio sul corpo delle donne.
Mi riallaccio a quello che stai dicendo per leggere questo Twitter girato da lo Iesso Pazzo di Napoli, per quanto riguarda un fatto successo a una candidata di Potere al Popolo in Molise, probabilmente candidatura poco gradita da alcuni, che le hanno fatto arrivare a casa un foglio con dentro un taglierino con scritto: avvisata, il tuo percorso politico non ci piace, Potere al Popolo, poi USB, ma dovrai stare ferma, altrimenti ti sgozziamo come una cagna. Guardati le spalle, non parlare troppo, sbirri compresi, sappiamo come ti muovi e dove lavori, scuola compresa. Se lo fai, agiamo e non ti conviene. Occhio. Potrà il popolo non deve esistere, cagna. Se parli con gli sbirri sarai aggredita e picchiata, e stavolta lo faremo.
Questo... Tra l'altro in un italiano veramente sì, allucinante.
Diciamo, l'ho tradotto in tempo reale, perché non era proprio così. E sempre lì, Iesso Pazzo, vediamo anche un bel posto che fa analogia sul ghetto di Rosarno, dove da 8 anni vivono un milione di persone circa, e dove durante il rogo della Tendopoli è morta anche una donna di 30 anni, con i ghetti che c'erano 70 anni fa, e parlando poi del fatto che indignarsi adesso durante la giornata della memoria di quello che successe, e poi non vedere quello che sta succedendo ai giorni nostri, neanche in maniera così nascosta dai nostri occhi, è un po' ipocrita, mettiamola così. Ci prendiamo una pausa musicale, direi, e poi facciamo un tentativo di collegamento con la mensa, anche perché esatto, qua sta finendo la trasmissione, quindi il tempo stringe.
It's not a guitar, it's emotions is delightful. Caressing my emotions like swimming in the ocean. Those days I'm sure overstand your groove. Your music is that of the sun and the moon. Of the sun and the moon. Of the sun and the moon. Of your stream, when you play, my heart begins to sing. You set me up on high like the Himalaya. I cleanse my soul like your musical river. Your musical river.
Ultimi 10 minuti di Rabbia del sabato sera. Allora, per concludere con un appuntamento anche ludico e festante, siamo in collegamento con un compagno della mensa Marzolo Occupata. Ciao.
Sì, ciao, ciao a tutti.
Bene, allora, dicevamo prima, dicevamo noi, tu non ci potevi sentire perché sappiamo che non ci stavi ascoltando, però lo ripetiamo anche, oggi è il quarto compleanno della mensa, dico bene?
Sì.
Esatto, quindi non avete deciso di festeggiare.
Certo, in verità non proprio oggi, ma il 23 gennaio, appunto di 4 anni fa, veniva aperta per la prima volta la Marzolo Occupata, dopo anni da Marzolo, un'ex mensa universitaria che da anni era chiusa.
Solo che i poteri forti, e questo va ribadito, hanno fatto in modo che quest'anno, il 23 di gennaio, non fosse un sabato, e quindi
ecco,
è stato necessario
spostare. Quindi abbiamo posticipato.
Esatto, vabbè, dai.
Giustamente. Quindi questa sera appunto facciamo una piccola festa per festeggiare non tanto appunto l'anniversario, che esattamente 4 anni fa furono riaperte le porte della Marzolo, ma soprattutto festeggiare 4 anni di attività quotidiana in questo quartiere, in cui sono state fatte decine e decine di iniziative, pranzi sociali, presentazioni di libri, concerti, momenti di socialità, e come anche iniziative più politiche, come partecipare a mobilitazioni a livello nazionale o altro. Questa sera appunto festeggeremo, ci saranno 3 concerti dal vivo, che spazieremo per i generi, quindi insomma invitiamo tutti a partecipare, ma soprattutto teniamo a ribadire il fatto che questi 4 anni sono solo un piccolo passo e che andremo avanti insomma da settimana prossima e continueremo così.
Quindi l'appuntamento è questa sera, musica live da che ora?
Siamo partiti già adesso, quindi se qualcuno qua in giro è il benvenuto, e la musica live partirà dopo cena, ovviamente assicuriamo bar popolare, spunciotti, una piccola cena, e quindi siete tutti invitati a raggiungerci qua alla Marzolo Occupata.
Quindi fin d'ora accorrete numerosi.
Fin d'ora accorrete.
Occupata, e appunto più tardi ci saranno anche vari concerti, leggo dalla pagina Facebook, High Blow, Mash Rush and the Atomic Vibration e Balotta Continua, quindi questi gruppi che suoneranno, e l'appuntamento appunto è alla Marzolo fin da subito. Allora io ti lascio, che probabilmente sarai più indaffarato di me, ti ringrazio per questa corrispondenza. Allora,
grazie a voi per lo spazio.
Sera.
A questa sera, ciao a tutti.
Come on. start laughing and miracle. Come on the court and a little bit biblical. Lyrical, physical, ain't typical. Gonna take it to the eye and critical. Get that the face, start laughing and miracle. You can bet the money, don't sound cynical. Don't sound cynical. Yes, we are, we're rich in all style. And a cool profile. You just hope on the money, 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 on the white and the black, falling feet and the dreadlocks. Take my time with a lyrical scripture, lyrical rapture. Coming at ya, coming at ya, oh my god. Coming at ya, oh my god. Coming at ya, oh my god. Coming at ya. Coming at ya. Boom selector.
E torniamo in diretta, giusto giusto, per i saluti, perché abbiamo finito la puntata. Però ricordiamo che dalle...
ricordiamo che non sono le 10.54, bensì le 17.54.
Esatto, e ricordiamo anche che dopo di noi c'è un altro programma che va in onda.
Esatto, esatto, dalle 7 alle 8, per meglio dire dalle 19 alle 20, questa nuova trasmissione musicale chiamata Musical Resistance.
Esatto, quindi rimanete connessi su Radiazione, perché dopo ci sarà ancora musica e poi potete andare liberi alla Marzolo a imbriacarvi, a fare quello che vi pare. Tu ci andrai stasera alla Marzolo?
A quanto pare sì.
E tu?
Certo.
Ecco, quindi ci vanno tutti quanti, ci vado pure io, quindi non avete proprio nessuna scusa per mancare. Tutto quello che abbiamo detto questa sera, anche le cose più inutili, le trovate sotto forma di podcast sul sito di radiazione.info, in replica lunedì dalle 5:30, e quindi sia interviste staccate che tutta la trasmissione, potete riascoltarla un numero infinito di volte, come immagino tu faccia nel tuo tempo libero, insomma, no? Se non sbaglio. Va bene, detto questo, vediamo quanto effettivamente... mi sei sul pezzo, ok? Mm. Perché questo programma ha una chiusa che ormai è sempre quella da anni e anni. E la chiusa è la seguente. Vi salutiamo, come al solito, con un forte chiaro...
Ciao, bei!
Bravissima.
Some
waked up with the clouds all far behind. Me will trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh, why can't
grazie.